This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Della Rai e oggi iniziamo alla grande, ve l'avevo promesso, è tornato a trovarci un grande amico del Kilimangiaro, il professor Pier Giorgio Di Freddi.
Buonasera.
Buona domenica, buonasera. Prof, oggi sei anche qua in veste di presidente onorario della giuria speciale del Borgo dei Borghi, perché adesso tra un paio
infatti ho messo la giacca.
Esatto, anch'io ho visto? Ecco.
E perché... Tu non sei presidente però.
Io non sono presidentessa, io però li porto
regina
in giro.
Del Borgo dei Borghi.
Regina? Va bene, mi piace.
Non
questo.
La principessa, che porta male.
No, più che altro è che ormai principessa è andata, proprio una questione anagrafica, comunque ti ringrazio.
No, non tu, direi... parlavo dell'altra principessa.
No, vabbè, non entriamo in questi discorsi politici che non... politici che poi non è neanche... Torniamo un po' a noi. Allora, Borgo dei Borghi, prima serata della Domenica di Pasqua, che è il 31 marzo. Corretto, 31 marzo, prima serata del Rai 3, dove il vostro televoto sommato a quello della giuria decreterà il voto più bello del il borgo più bello del 2024. Ora, oggi ve ne facciamo vedere gli ultimi 8, cioè un riassuntino degli ultimi 8. E dentro oggi a mezzanotte potete esprimere il vostro voto. Andate su rai.it/borgo dei borghi, registratevi su Rai Play per farlo. Mi raccomando, entro mezzanotte solo un voto a persona.
Se no si trasformano in una zucca.
Certo. Non si sa in che cosa. Allora, saluto anche le nostre autrici prestate al video, Maria e Floriana.
Buongiorno, prof.
Con le quali tra poco scopriremo gli ultimi borghi da vedere. Invece, prof, con te, diciamo, iniziamo proprio dal borgo, no? Perché per molti il borgo è in qualche modo il posto ideale, la città ideale in cui vivere. Allora, facciamo un po' un giro con te oggi attraverso le città ideali, se ci sono.
Beh, ci sono quando uno le vuol fare ideali, effettivamente, no? Cioè quando uno se le immagina dentro la testa e poi le costruisce, perché in genere le città crescono in maniera caotica per accrescimenti successivi, si rompono, si distruggono, eccetera. Ma a volte c'è qualcuno che le pensa proprio nella testa e dice la voglio fatta in questo modo.
Ma
e cerco di realizzarla.
Ma ci sono, prof, delle caratteristiche della città ideale?
Beh, io credo che siano l'astrazione da una parte e la razionalità dall'altra. Per l'esempio più tipico, che non la costruì naturalmente, no? è quella di Platone, la Repubblica di Platone. La Repubblica è un libro straordinario perché lui si immaginò non soltanto la città come doveva essere fatta, ma i campi, in quante parti bisognava suddividerle, come bisognava organizzare gli strati sociali, eccetera. Anzi, ci fu qualcuno, poi il filosofo Popper, che nel Novecento gli disse, mamma mia, quelli sono i nemici della società aperta, così li chiamavano. No? Platone e Marx, no? Ma quella era però una visione, diciamo così, astratta,
utopica,
no? Poi ci sono invece certi architetti che hanno avuto la fortuna di avere, se non degli autocrati, perlomeno dei presidenti della Repubblica, magari con grandi poteri, che hanno loro affidato la costruzione di un'intera città. Fai tu quello
allora,
che vuoi.
Allora facciamo il viaggio, partiamo, dove ci porti?
Ma per esempio, ho visto adesso il filmato sull'India, no? Patria della matematica, no? E dei matematici. Tra l'altro, se posso fare una piccola parentesi, proprio in Kerala, che abbiamo visto adesso, ci fu una scuola di matematica fortissima nel 1400, un signore che si chiamava Madhava, che anticipò di secoli quello che poi noi attribuiamo giustamente a Newton e Leibniz, cioè il calcolo infinitesimale l'avevano fatto secoli prima.
Ecco.
E però questo non è architettura, mentre invece nel dopoguerra, negli anni 60, quando l'India divenne indipendente, voleva scrollarsi di dosso il retaggio, diciamo così, dell'impero coloniale,
certo,
inglese, eccetera,
inglese.
Affidò niente meno che a Le Corbusier, che era uno dei più grandi architetti al mondo, la costruzione di un'intera città che si chiamava Chandrigarh, in Punjab. no? E lui la fece effettivamente. E io sono stato una volta a vederla, adesso è un po'.
Siamo
caduta,
nel nord-ovest dell'India,
sì, esatto,
per intenderci.
È caduta un po' in disuso, perché effettivamente c'è anche questo rischio che le città ideali sono per l'appunto ideali,
ma la vita rimangono un po'
volte
sulla carta.
Rimangono un po' così, no? Quindi sono anche un po' cervellotiche. Lui la fece a cerchi concentrici, no? Si vedono ancora tutti i resti di queste cose qua, no? E quello è un esempio, appunto, no? Di, cioè, città costruita dal nulla proprio su una pianificazione.
Però c'è
completa.
Ancora e rimane
c'è
comunque
ancora,
una città,
sì,
più o meno nata
poi,
almeno
poi
con delle intenzioni.
È diventata viva e se n'è andata ognuno per i fatti suoi.
Come, poi, come
a
poi spesso
quartieri,
succede nella
anche
vita.
Anche perché Le Corbusier non era più lì a dirigere, no? Quindi,
un altro esempio, prof.
Beh, un altro esempio famoso è quello di Brasilia, dove Niemeyer, invece, un altro grande architetto che morì tra l'altro più che centenario, ma lui aveva avuto la fortuna di lavorare con un signore che all'epoca era un politico locale, no? Negli anni 20-30 credo, che gli aveva fatto fare un sobborgo di una città. E poi nel dopoguerra, quando questo signore in realtà divenne presidente della Repubblica, decise di fare una nuova capitale in Brasile, che si chiama oggi tuttora Brasilia, e affidò questo piano, no? Di nuovo a due architetti, uno dei quali era appunto Niemeyer, l'altro era Lucio Costa, tra l'altro, no? di origini italiane.
Italianissimo.
E tra l'altro anche oggi, ad esempio, a Brasilia l'ambasciata italiana è stata fatta da Nervi, cioè quindi un tripudio di architettura. E la fecero addirittura con la forma di una, la chiamarono il plano alto, no? Con una forma di uccello, sembrava quasi vista dall'alto come a Nasca, non so se sei
un
mai
rapace,
stata, no?
Certo, sì,
un
certo.
Rapace,
eccolo
così.
Qua. Sì,
è una cosa abbastanza strana, perché poi costruire, disse, adesso questo quartiere qui si vendono le lavatrici, in quell'altro non si vendono i computer, in questo non si fa.
Ah, quindi era a settori.
Sì, era fatta a settori, poi però, quando uno deve andare a fare la spesa deve andare avanti e indietro, no? In questa città con la macchina, no? Tra l'altro ci sono
non
queste...
praticissimo,
no,
ecco.
È terribile, infatti quelli che poi ci vivono non credo che siano poi così felici, no? Però quelle sono le città appunto ideali. C'è la famosa cattedrale che Niemeyer fece una volta, abbiamo parlato, credo, parlando di fatta a forma di iperboloide, queste cose che assomigliano un po' ad esempio alle Nazioni Unite, no? Quel palazzo
all'ONU,
delle Nazioni Unite,
certo, di New York.
Non a caso, perché il palazzo delle Nazioni Unite l'aveva fatto tra l'altro Le Corbusier,
insieme
a quello con cui lavorava Niemeyer anche, no? Quindi alla fine quelli erano i grossi,
tutto il mondo e paese alla fine,
quelli
erano elementi che hanno in qualche modo cercato di dare una forma in quel momento storico,
esatto,
all'utopia della città ideale.
Vedi,
poi
mi piacerebbe riuscire a dire le cose come le dici tu, che quelle sì che... No, bravo, non,
ma
non
mi sta
sto
prendendo
facendo
in giro.
No, non sto prendendo in giro. Io blatero, ma tu poi sei concisa, no? E trai il succo di tutto questo sproloquio.
Facciamo televisione, cioè, ma cosa
lo so,
è solo, noi facciamo semplicemente quello.